ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Una volta buon pomeriggio e una buona giornata da Massimo Ferro, con voi per la 12ª volta per quanto concerne Folk Beat, il settimanale diffuso in streaming da ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17:30 e poi in replica a partire dall'1 di notte. Questa è infatti la puntata numero 12 della terza stagione. Come tutte le precedenti, non dimenticate che fra qualche giorno sarà disponibile anche in podcast sul nostro sito internet, che ricordo è webradio.admr-chiari.it, nella pagina specificatamente dedicata a questa trasmissione. Comunque, sempre sul sito potete trovare facilmente tutte le informazioni del caso e, qualora foste interessati, anche il modo per contattarmi tramite posta elettronica. Ma veniamo al programma di oggi che, come vi ho anticipato 7 giorni fa, ci riporta una voce femminile e una voce speciale, perché Elisa Ridolfi non è soltanto una grande cantante, ma è anche diventata, in parte lo era già da tempo, un'eccellente cantautrice. I suoi esordi, specialmente nella prima fase della sua carriera, però, sono stati trascorsi come interprete di fado. Il soul portoghese, come taluni hanno definito questa musica antica, affascinante, nata e diffusasi inizialmente in modo particolare nelle città di Lisbona e Coimbra, e peraltro anche con modi e forme piuttosto differenti. Elisa è stata per diversi anni voce solista dell'Accademia do Fado, un progetto concepito da Marco Poeta, il massimo esponente di questa musica in Italia, con il preciso proposito di farla conoscere anche nel nostro paese e con il coinvolgimento di artisti come Eugenio Finardi, Francesco Di Giacomo e persino Lucio Dalla. Come parte di questo progetto, Elisa ha contribuito alla registrazione di 3 dischi e si è esibita non solo in tutta la penisola, ma è arrivata persino a cantare sugli stessi palchi delle città portoghesi in cui il fado si è originato, e sempre incontrando grandi consensi. Terminata questa esperienza, è rimasta in diversi modi nel mondo della musica, registrando il suo primo disco solista nel 2009, a cui soltanto quest'anno è seguito l'ottimo Curami l'anima, di cui parleremo fra poco con la stessa titolare. Ma prima, come consuetudine, il programma si apre con un brano tratto da quel CD e, per la precisione, quello che porta come titolo Dorme un poeta. Buon ascolto allora con l'incantevole voce di Elisa Ridolfi qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio.
Dorme un poeta, aspetta la bassa marea. Asciugare.
Ciao Elisa, grazie per essere con noi oggi e benvenuta a Folk Beat.
Grazie, grazie Massimo, tanto piacere.
Dunque, di solito quando ho un ospite che per la prima volta è con me in questa trasmissione, parto chiedendogli la biografia, ma con te preferirei agire diversamente, ma tornare ogni tanto sui tuoi passi precedenti, perché tu hai una carriera veramente incredibile alle spalle e hai collaborato con artisti che solo a pronunciare i nomi vengono i brividi, per cui se non ti dispiace ogni tanto mi piacerebbe rievocare qualche momento, qualche episodio del tuo passato artistico, oltre naturalmente a occuparci del tuo ultimo disco che resterà l'argomento principale.
Molto molto volentieri, certo.
Però non posso non cominciare parlando del fado, che è un po' la tua ragione di vita dal punto di vista musicale. Come sei arrivata a questa musica che in Italia non è così diffusa, non è così popolare?
È un discorso ampio, cercherò di essere sintetica. Dunque, alla fine degli anni 90 c'è stata una riscoperta, chiamiamola grossolanamente, della world music.
Sì.
E in qualche maniera anche riscoperta di suoni etnici, acustici, eccetera. In Italia un artista che ancora divulga e diffonde il fado in Italia, nella nostra nazione, è Marco Poeta. Si era appassionato di questo strumento che è la guitarra portoghese, strumento tradizionale del fado, cercava all'epoca una voce, ma sto parlando di 30 anni fa, E così in qualche maniera il destino, ecco, ci ha fatto incontrare, siamo partiti alla volta di Lisbona e da lì, io ero giovanissima, avevo 20 anni scarsi, ho iniziato questo viaggio che si può dire sì musicale ma sicuramente antropologico, musicologico, non saprei, molto ampio in realtà come sguardo, e effettivamente mi sono fatta trascinare dagli eventi perché è stato un progetto estremamente fortunato come possibilità di collaborazione, certo, e di crescite artistiche.
Però da allora ti sei addentrata poi completamente in questa musica, hai cominciato a amarla anche in maniera viscerale.
Ho fatto, diciamo, quasi 10 anni dedicati a questa divulgazione in Italia, ma proprio perché era un motore profondo, perché io sono un'autodidatta e sentivo che quella era una grande scuola e una grande palestra, perché mi dava un accesso a una visione della musica non scontato, non accademico, ma estremamente vivo, vitale e vigoroso, non so come dire. E quindi seguendo quest'onda fortunata, che poi in qualche maniera toccava ovviamente delle mie corde, ho intrapreso la vita, deciso, insomma, un percorso che io non avrei mai pensato di fare, in realtà poi si è strutturato, è diventata una matrice esistenziale.
Tu tra l'altro in questo lungo periodo di attività nell'ambito di questa musica hai avuto anche la possibilità, come dicevo prima, come ho accennato prima, di incrociare personaggi veramente molto importanti nella storia della musica italiana. Eugenio Finardi, Francesco Di Giacomo, con cui ti sei esibita anche dalle mie parti in un concerto che mi permetto di ricordare presentai io, e poi Lucio Dalla. Insomma, sono, direi, frequentazioni molto elevate.
Sì, ecco appunto, no? Vedi che esula dal concetto prettamente musicale, cioè c'è stato proprio... E poi soprattutto quando uno ha la fortuna di incrociare queste figure e sei così giovane, sei veramente una spugna, no? Tutta da farsi, loro mi hanno dato la possibilità di un contatto proprio interiore con la musica, perché tutte queste persone, anche devo dire Peppe Servillo degli Avion Travel, Enzo Gragnaniello, mi va di ricordarlo, sì, Fausto Cigliano, cioè c'è stato veramente un parterre molto interessante, Andrea Parodi, cantante di Tazenda, cioè sono state occasioni d'oro, no? Una vera scuola che sì, da un punto di vista senz'altro di approfondimento musicale, ma anche proprio di approccio all'arte, e questo è stato secondo me il motivo per cui ancora continuo a fare dischi poi alla fine, quindi devo tantissimo a queste possibilità rare, perché mi sentivo assolutamente una privilegiata, mi ci sento ancora.
Ecco, di quella serata qui ad Alessandria, in realtà in provincia d'Alessandria, in cui eri anche tu sul palco, c'erano Eugenio Finardi, ma soprattutto c'era una figura che io trovo estremamente carismatica, esemplare anche come modello di artista, che è Francesco Di Giacomo.
Sì.
Mi fai un ricordo molto breve di questo personaggio incredibile. Tra l'altro ricordo anche che, se permetti, che in quell'occasione Finardi cantava in italiano, dunque le traduzioni di brani di fado portoghese, mentre Francesco Di Giacomo cantava in portoghese.
Sì, sì, sì. Lui ha sempre cantato il fado in lingua originale, lo ha fatto anche a Lisbona e in Italia. E allora, Francesco era un grande curioso ed anche un grande un giocatore, non so come dire, una persona in grado veramente di addentrarsi nell'animo umano suo e degli altri. Per me è stato un mentore, ovviamente, e lo ricordo proprio con affetto quasi parentale, perché era una persona che ti faceva famiglia, ecco, molto empatico, con una intelligenza empatica molto forte, molto spiccata, e una maturità, paradossalmente, per quanto appunto anche con dei lati particolarmente infantili, perché era molto giocoso, però con una maturità umana rara, no? Che poi si sente tutto nei testi che ha scritto, nel suo percorso, nel suo percorso artistico.
Bastava vederlo sul palco, secondo me, per capire che tipo di uomo fosse. Io non ho avuto la possibilità di conoscerlo di persona quella sera, ma anche soltanto sentendolo cantare si poteva provare la sensazione che fosse quel tipo di persona che tu poco fa hai descritto.
Erika, guarda la luna, anche se il cielo nero le fa paura. Con gli occhi tra le mani e dentro il cuore, attenti stretti le canta una canzone. Ai 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 ai. Erika vuole la luce. Chiudo gli occhi e la ritrova. Di stare svegli in sogno, no, non ha paura. E questa notte la prenderà.
Thank you. Adesso però andiamo un attimo indietro nel tempo, perché oltre a questo nuovo lavoro, che ricordo si chiama Curami l'anima, tu hai registrato un altro disco personale uscito nel 2009. Quando ci siamo sentiti me l'hai descritto come un tentativo di suonare il fado in una maniera diversa, con degli arrangiamenti diversi da quello tradizionale, ma questo però è anche già un disco da cantautrice.
Assolutamente, sono molto d'accordo con te. Dunque, quel lavoro è interessante secondo me, perché io dopo 10 anni dedicati esclusivamente alla divulgazione tradizionale, no? quindi un approccio della tradizione di questo mondo,
sì.
Tradizione che comunque è molto anche compenetrante con la tradizione italiana, nel senso che poi certo. È un mondo lontano, ma ci sono tante possibilità di rispecchiarsi nelle nostre anche di tradizioni. Diciamo che ho sentito l'esigenza però di essere sempre più onesta, no? Come dire, mi sono strutturata, la matrice ce l'ho viva oggi, dopo tanti anni ammollo in un genere e sento l'esigenza, perché anche la gioventù porta giustamente a questo, di espandere, di continuare ad essere in crescita, e per farlo avevo appunto la necessità di spaziare e di cercarmi, ecco, di cercarmi al di là del genere che uno sceglie. E Cantame o Fado è un titolo diciamo in portoghese, cioè Cantami un Fado, ma in italiano suona quasi come Cantami o Musa, no?
E sì.
Continua a cantarmi Fado, inteso quasi come un'entità, anche se io smetto di cantarti. Questa era proprio un'esigenza che io gli ho donato, cioè un tentativo, quindi non avercela con me. Se devio la mia strada, capiscimi, perché in fondo fatum è destino, il mio destino lo seguo in questo modo, quindi sono onesta con te. E questo era, diciamo, da un punto di vista filosofico l'approccio di quel lavoro. Ed è un lavoro che ha, ad esempio, la presenza di Marco Pacassoni al vibrafono e marimba,
sì.
È un musicista importante che lavora adesso da tanti anni con Bungaro, con Tony Bungaro, un mio caro amico. E lui ha portato appunto questo sound che spaziava, ovviamente, quindi ci siamo slegati dal fado, ma abbiamo anche scritto delle canzoni che trattavano gli argomenti del fado, lo narravano, no? Quindi non lo incarnavano, ma lo narravano. Quindi un altro punto di vista, sotto una direzione artistica e la produzione di Matteo Moretti, che con me ha fatto poi invece parte del percorso fado come bassista. Quindi è stata una tappa obbligata per evolvermi in qualche modo.
Devo dire che l'ho trovato molto bello come disco, mi è piaciuta da morire Petrina, tra le altre canzoni, e poi è probabilmente comunque rispetto a Curami l'anima un disco apparentemente più semplice negli arrangiamenti, ma apparentemente, se non altro perché ci sono meno strumenti.
Sì, è vero, è un disco che, proprio perché il fado in qualche modo, no, ha proprio un timbro chiaro, anche qua abbiamo scelto un timbro chiaro, no? Quindi è meno ampio come possibilità, meno relazionale anche, perché poi Curami l'anima è veramente un disco di forte relazione, nel senso che io ho voluto, diciamo, omaggiare anche le persone che mi hanno accompagnato, musicisti negli anni, averli dentro questo lavoro, quindi è già un altro concetto. Mentre quel disco, Cantame o Fado, ha proprio un timbro che si caratterizza e quindi ci sono meno strumenti, e strumenti particolari, perché appunto poi il vibrafono e la marimba portano veramente altrove, e devo dire che ci sono anche secondo me delle gran belle composizioni in realtà, quindi l'idea della scrittura è già presente assolutamente anche già da lì.
E credo che si senta anche un po' quella che potrebbe essere la tua modalità espressiva, o meglio modalità compositiva, che si ritrova poi anche in Curami l'anima. E in quel disco tra l'altro c'è uno stranissimo strumentale che fa un po' da intermezzo, diciamo, a un certo punto del disco.
Periferie d'Europa?
No, si chiama Movimenti, qualcosa del genere.
Movimento Perpetuo, è un omaggio, grazie che l'hai tirato fuori dal cappello, dal cilindro, è di Carlos Paredes, che è un virtuoso della chitarra portoghese, ma di Coimbra, perché la chitarra portoghese, diciamo, tra Lisbona e Coimbra ci sono delle differenze in questo
certo.
momento. E lui era un compositore importantissimo, Carlos Paredes, e questo brano Movimento Perpetuo, sì, è veramente un brano che a me ha accompagnato, perché è furioso, classico e quasi nordico, cioè racconta appunto degli aspetti del fado che uno non si aspetta.
Facciamo un attimo ancora un salto indietro nel tempo e torniamo all'Accademia del Fado, che era il gruppo messo in piedi appunto da Marco Poeta, se non sbaglio.
Sì.
Ecco, lì hai registrato ben 3 dischi, io credo di conoscere soltanto il primo, gli altri 2 no. Più o meno credo seguano, se mi puoi confermare, la linea del primo album, che era effettivamente dentro il fado più tradizionale.
Allora, seguono sicuramente, sì, perché nel concetto appunto di Marco c'è il fatto della divulgazione appunto di questo mondo. Ovviamente il primo disco seguono nel senso che c'è sempre stato dietro Angelo Carrara, che mi va di ricordare,
sì,
che è un impresario, era un impresario importantissimo per la nostra diciamo musica italiana.
Anche grande produttore, tra l'altro.
Grande produttore. Angelo ha preso questo progetto del Fado e gli ha dato un respiro nazionale, diciamo, no? Con questo primo disco che è del 2001, appunto Fado, l'anima e la sua musica, il primo quindi con Eugenio Finardi, con Francesco Di Giacomo e Marco appunto poeta, così proprio a mentore del tutto. Gli altri due in realtà sono uno un adattamento di Fado in italiano, quindi c'era sempre questo tentativo di fare un ponte in cui cantavano anche altri cantanti anche legati alle Marche, perché poi sulle Marche appunto c'era questo ponte con Lisbona in qualche maniera, perché anche Marco è marchigiano, è di Recanato originario, no?
Sì.
E quindi sono dischi un po' differenti. E l'ultimo, Il poeta e la chitarra, è invece un lavoro che ha da vita a un sacco di opere, anche lì inedite, ci sono degli inediti dentro, scritti da Marco Poeta e da Piero Cesanelli, che mi va di ricordare che è stato il direttore artistico di Musicultura, insomma, fino alla sua dipartita. Quindi il progetto è molto particolare.
Se mi permetti, vorrei ricordare che l'idea di cantare il Fado in italiano è una strada che era già stata percorsa in passato, per esempio da Milva con la sua versione della Filanda,
sì,
ma addirittura anche la stessa grandissima Amália Rodrigues negli anni 60, credo registrò un intero album in italiano.
Assolutamente, lei ha anche cantato Vittina Crozza, un sacco di canzoni proprio italiane, ha prestato la sua vocalità straordinaria, proprio la tradizione italiana. Ci sono stati già degli, ad esempio Franco Simone, aveva scritto La casa in via del campo,
vero,
che in portoghese è Vou dar da beber a dor, no? Quindi aveva preso un brano e lo aveva adattato in italiano, insomma. Sì, c'è sempre stata questo filo rosso di unione tra questi due mondi. Infatti, in realtà è stata una riscoperta, no? Di un approccio musicale, anche se vogliamo culturale.
Sono fili di trame, fili di scialle, fili di fado, quelli che porto tra le labbra e che non lo hanno mai cantato. Li voglio immettere così, a fili di voce, e sentirli quasi uscire e trovar pace. Così a fili voce e sentirli quasi uscire e trovar pace. Sto liberando nell'aria un pentagramma di fili d'inchiostro e come corde di chitarra me li sento vibrare addosso. Puoi tornarmi tra le labbra, fili di voce, e sentirli farsi corte della mia voce. Della mia voce. sentirli quasi uscire e trovar pace.
Senti, ma le tue fadiste preferite, anche se ci sono anche i fadisti, ma chissà per quale motivo godono almeno al di fuori del Portogallo di meno popolarità, quali sono?
Allora, dici giusto, in realtà il fado non è un mondo al femminile, è un mondo assolutamente al maschile. Mi va anche di ricordare un brano che cantava, tra l'altro, Francesco Di Giacomo, che è proprio fado portoghese, quindi fado portoghese, che diciamo dà l'origine del fado in mano ad un marinaio che perde la vita in mare, quindi in realtà è un canto maschile. Però ovviamente la grande popolarità internazionale, insomma fuori dei confini, è avvenuta con le voci femminili, no? Storicamente Amalia, per forza di cose, poi certo. C'è l'epoca di Misia, di Dulce Pontes, adesso di Marisa e di tanti altri, noi Carmigno. Diciamo che il fado, come ci siamo detti un po' noi dietro le quinte, si è saputo evolvere, no? Quindi è rimasto in vita. Secondo me le vocalità che io amo, ovviamente con Amalia sono cresciuta, perché poi ho approcciato lì, ma mi va di ricordare ad esempio Argentina Santos, che è una grande cantante, anche lei non c'è più, di fado menor, che è il genere diciamo più tradizionale, anche struggente, un po' la cartolina del fado, se vogliamo, quell'immagine proprio della donna con lo scialle che si strazia, no? In questo canto drammatico.
Sì.
E Argentina, che teneva diciamo una casa do fado importante, che era la Pareirinha de Alfama, che ancora esiste ma funziona in tutt'altro modo oggi dopo la sua assenza, e lei ad esempio in Portogallo era riconosciuta come una grande voce, e io ho avuto l'onore di collaborare con lei tantissimo, e devo dire che mi ha insegnato un approccio eccezionale nel canto, insomma, quindi mi va di ricordarla, come Maria Teresa da Noronha, che è una vocalità estremamente elegante, sempre dell'epoca di Amalia, Argentina Santos. Sono sicuramente meno conosciute fuori, ma sono proprio dei pilastri enormi per il fado portoghese.
Ecco, come dicevi tu prima, il fado è una di quelle musiche che si è giovato anche dell'esplosione della world music, che ha ridato lustro e ridestato interesse verso certe musiche, magari non esattamente di tradizione, come per esempio anche il flamenco e il tango, ma credo che nel caso del fado un notevole impulso sia arrivato anche dal grande successo internazionale dei Madre Deus, che non erano esattamente un gruppo di fado, o perlomeno non del tutto.
Sono molto molto d'accordo, certamente lì c'è stata, era sempre la fine degli anni 90, no? Un'epoca di grande riscoperta di questa lingua di terra schiacciata, diciamo, verso l'oceano, grazie a Wim Wenders, appunto, con Lisbon Story, assolutamente,
sì.
La presenza di Therese Salgueiro, la voce appunto di Madre Deus, che certamente non è fado tradizionale, però ha saputo in qualche maniera divulgare un approccio quantomeno filosofico, perché dentro il fado c'è proprio, per me, per come l'ho visto io, insomma, una tenuta umana di un certo tipo che anche Teresa sapeva assolutamente raccontare, e lì troviamo queste vocalità estremamente agili, estremamente acute anche, no, del bel canto, un canto molto caratterizzato, quello di Teresa Salgueiro, che ad esempio può anche ricordare appunto Maria Teresa da Noronha, sono un po' dei filoni, no? Poi ci sono le grandi voci, quelle invece più scure, che ad esempio oggi potrebbe incarnare tranquillamente un'Anna Moura, che sì, ha esulato, è andata anche altrove, ma Anna Moura, io l'ho, anche lì ho avuto la grande fortuna di collaborarci per diversi anni, e ha una vocalità che se tu la senti senza amplificazione, senza niente, veramente capisci che cos'è il fado.
Senti, mi spiace di chiederti tutte queste cose invece del tuo disco, ma ci arriviamo, ma volevo approfittarne, perché non è facile parlare di fado in Italia, perché a differenza magari del flamenco, del blues e altri generi musicali, ci sono meno interpreti, diciamo, nostrani che si occupano di questa musica.
Sì,
volevo solo chiederti ancora una cosa di quel periodo lì, molto breve. Hai detto che hai calcato i palchi del Portogallo. Ci voleva anche un po' di sfrontatezza, no? Di incoscienza per una giovane a confrontarsi con le grandi cantanti di fado portoghesi.
Guarda, c'è un passaggio in cui tu, quando inizi, io ho 19 anni, 20 anni in Italia, imparavo queste canzoni, dicevo va bene, le so fare, le posso fare. Poi quando siamo andati là e lo fai davanti a loro, capisci che invece tu non hai capito nulla. E quindi sei veramente un esserino, un minuto, e che devi intraprendere un percorso, una traversata di un oceano con una zattera. E quindi lì puoi veramente dire vabbè, mi butto a mare e torno a riva, insomma. Non è successo così, ho continuato con la mia zattera, sì, credendo di potercela fare, ma anche qui ti racconto un breve passaggio molto importante, per questo dico che è filosofico poi alla fine il percorso. Quando eravamo al San Luis di Lisboa con Lucio Dalla, con Argentina Santos, Jorge Fernando, cioè Antonio Chiaigno, dei nomi enormi, e io ero lì a cantare delle canzoni in portoghese anche con loro, insomma, ed ero assolutamente la meno pronta a questo tipo di esperienza, ero molto impaurita. Argentina mi vede e mi dice: beh, che c'hai Elisa questa sera? E gli dico: guarda Argentina, mi sento un po' fuori luogo, cioè devo affrontare un pubblico portoghese con il vostro mondo, non sono pronta, è evidente. E lei mi ha sgridata e mi ha detto: tu stai mettendo in dubbio il fato, se ci sei tu qua a cantare queste cose qua oggi è perché lui vuole questo, quindi farei bene, farei male, non è un tuo problema, tu lo devi fare. E lì allora io ho aperto un'altra visione, ho detto ok, quindi vado dritta, vado e mi fido della vita, e questo è poi l'approccio esistenziale che ho tutt'oggi nella mia esistenza al di là della musica. E quindi come posso dirti, ci vuole dell'incoscienza? Non lo so, ci vuole forse della fiducia.
Senti, però veniamo al tuo disco, perché questo è un gioiellino che sinceramente è arrivato come una piacevolissima sorpresa, intanto perché... diciamo che questo è il tuo vero esordio da cantautrice, Curami l'anima. Ci sono voluti 14 anni però prima che uscisse un disco nuovo da Canta mio fado. E in questo periodo hai scritto molte canzoni, immagino, quindi avrei dovuto anche scartare parecchio prima di arrivare a finire il prodotto, l'album.
Sì, è stata anche lì una cosa curiosa. Io generalmente si scrivo e scrivevo, ma questo disco nasce con l'incontro, anche qui appunto, no? La vita è l'arte dell'incontro, è vero, con Tony Canto, che è questo autore, produttore, cantautore, insomma possiamo dirne di ogni su Tony Canto, messinese, che io conoscevo, ci seguivamo un po' da lontano, perché anche lui è appassionato di mondi brasiliani, di fado e quant'altro. Io avevo queste canzoni nel cassetto e il destino anche lì ha voluto che arrivassero in qualche maniera nelle mani di Tony, che ha scelto di produrle, quindi di arrangiarle, e io ne avevo sì anche altre, ma in realtà la cosa eccezionale è stata che poi in verità il disco si è fatto da solo, cioè io e Tony abbiamo iniziato a scrivere insieme, quindi a non prendere cose stantie, non so come dire, tenute lì che forse potevano rientrare dentro, ma con un gesto creativo molto onesto, da questo incontro sono nate proprio delle nostre canzoni, quindi lui aveva dei giri di chitarra che mi mandava, io ci mettevo sopra melodie, testo, e le cose sono nate così. Quindi in realtà è un disco che poi si è fatto in divenire, ecco, e quindi... racconta cose anche nuove in qualche maniera, cioè si è fatto scoprire strada facendo nella produzione, nel processo.
Mare alle troppe onde, senza terra io non so nuotare, dammi parole che suonino chiare e con un soffio di vento portale altrove, mare che ascolti il mio canto, le lingue del mondo, dagli più voce e come un poeta le custodirai, semplicemente come un vecchio fado, semplicemente come un vecchio fado. Chitarra che fa vibrare porti e città senza confini d'età, e son note rubate ad un fado a metà. Thank you. tantas sondas. E sem terra sabes, eu não sei nadar. Mar que escuta o meu canto, e todas as línguas do mundo, leva-me alguém, e como um poeta, levar com carinho. Simplesmente,
simplesmente,
como um velho fado. Simplesmente, como é um velho fado.
Ad ogni onda una chitarra che fa vibrare porti e città senza confini.
Senza confini né età, e sono note rubate a un fado a metà.
Ma allora possiamo dire che volendo potresti fare altri 4 o 5 dischi di fila, perché hai un sacco di materiale nel cassetto, come si dice.
E poi quando incontro qualcuno che mi promuove uno stimolo, si scrivono cose nuove. Questo è il lato fortissimo, insomma, molto vivo di questa attività.
Beh, qui uno stimolo sicuramente è stato Domenico Ferraro, anche che è il boss della Squilibri.
Sì.
Che ti ha spronato un po', nel senso che ha voluto che tu registrassi questo disco per la sua etichetta, e non solo, ha anche scritto l'introduzione. Lui sembra avere veramente una stima infinita per te.
È nata anche questo, vedi, io quando dico questo disco si è fatto da solo è proprio vero, no? Diciamo che la Squilibri, sì, mi hanno contattato loro, insomma anche a loro è arrivato questo lavoro. Mimo lo ha trovato, Domenico lo ha trovato, non lo so, gli ha toccato delle corde, ci ha creduto molto in questo lavoro, aveva voglia che uscisse per lui, per la sua casa editrice, ma in particolare, insomma, in qualche maniera di curarlo, di curare quest'anima di questo lavoro. Tra l'altro Curami l'anima è un titolo che gli ha dato Mimmo, proprio Domenico. Perché confrontandoci io avevo tutte altre idee e lui mi dice: no Elisa, non hai capito, questo è il titolo. E io mi sono fidata, quindi anche lui in qualche maniera ha collaborato attivamente a questo disco. Non è un disco che ha preso a pacchetto chiuso e lo ha così lanciato editorialmente, ma è un disco al quale veramente ha voluto bene, ha dato un ascolto molto attento, lo conosce proprio tutte le canzoni. E devo dire che è stato per me bellissimo, perché non avevo neanche intenzione di avere un editore, lui questo lo sa bene, ma nel momento in cui lui è stato l'editore, e quindi con questo approccio, quindi un ulteriore processo per me di crescita e di vitalità per questo disco, allora era assolutamente giusto, insomma, dare questo respiro. Quindi lo ringrazio tanto. E trovo che sia una mosca bianca in Italia, perché anche lui ha tutta una visione differente, no? Non sta attaccato al concetto proprio della produzione mera per arrivare chissà dove, ma proprio ama e si innamora anche proprio delle produzioni che sente vive, e questo è molto raro.
E diciamo che la qualità è al primo posto nelle sue idee, assolutamente, la qualità artistica si intende. Nell'elegante libretto che accompagna il CD, che è caratteristico di tutti i prodotti della Squilibri, ci sono anche poche brevi ma a dir poco incisive, significative parole scritte da Jorge Fernando, che per chi non lo conoscesse è stato per anni musicista alla corte di Amalia Rodriguez. Sono certo che quello che ha scritto abbia suscitato in te non solo una profonda emozione ma anche un certo orgoglio, e ora, se mi permetti, vorrei leggerlo. La voce è come acqua che scorre e bagna i cuori, anche quelli di pietra. Osa l'anima ora su un'isola, ora in un buio vicolo di Alfama o ancora nella fattoria Le Mao a Rio de Janeiro. Tutto si ritrova e si intreccia nel suo canto, in questo disco che ci svela di cose capace Elisa, un messaggero dei flauti degli angeli. Raccomando.
Sì, sì, Giorgio, lo ringrazio tanto. Ovviamente lui è stato un perno enorme nel percorso del fado, quindi una persona che io negli anni ho imparato a conoscere molto bene. Giorgio è un grande produttore, il primo produttore di Marisa, il primo produttore di Anna Mora, di Riccardo Ribeiro, cioè lì c'è una grande storia al di là di lui come musicista, che è un cantautore molto importante, diciamo, di Lisbona. È una storia incredibile quella di Jorge Fernando e quanto ha dato al fado anche per rinnovarlo. E devo dire che per me non aver continuato in qualche maniera questo rapporto con lui, anche se a distanza, di stima reciproca, quando ha sentito il disco, queste sono state le sue parole, ha voluto appunto essere presente in qualche maniera, l'ho trovato un gesto non scontato ovviamente e mi ha certo onorato, sì, l'ho voluto anche lui fortemente. Io ho aspettato di uscire perché George mi diceva ti scrivo qualcosa e Mimmo diceva devo pubblicarlo e dicevo no, aspettiamo George, è arrivato e abbiamo fatto bene, a quel punto abbiamo pubblicato.
Non sei riuscita però a coinvolgerlo nel disco come musicista, un peccato. Però in compenso c'è un grandissimo musicista brasiliano in questo album.
Sì, che è Jacques Morel Embaum. Lo nomino io, un nome difficile, vero Massimo?
Per me sì.
Jacques Morel Embaum, sì.
Ecco, come sei arrivata a lui? Questo incontro come è avvenuto? Ho parlato di lui di recente, te l'ho anche detto qualche giorno fa, con Giua, perché suona addirittura in 3-4 brani del suo ultimo album e poi Jacques Morel Embaum, spero di averlo detto giusto, esatto. Comunque uno che ha proprio una connessione molto forte con il nostro paese.
Allora, anche lì, anche cerco di essere sintetica, dunque questo brano dove lui suona O un addio è una poesia di Ilenia Pazienza, che è una autrice, chiamiamo così, quantomeno ha scritto questo testo, lei vive a Roma, ha avuto a che fare diciamo intensamente con il mondo della musica e quindi aveva questa conoscenza con Jacques Morel Embaum. Lei mi manda questo testo diversi anni fa, in realtà tramite Facebook pensa, e mi dice vorrei tanto avesse una lettura a fado questo testo per me così importante. E io scrivo questa, do una musica diciamo ecco a questo suo testo e da lì lei dice mi piacerebbe tanto ci fosse Jacques Morel Embaum col suo violoncello. Io dico bene, faglielo sentire se lo reputa adeguato, ben venga ovviamente. E lui lo ha ascoltato e ci ha registrato commosso insomma e l'ho ringraziato tanto. Ha registrato a Rio de Janeiro tra l'altro nel periodo in cui stava facendo gli arrangiamenti per l'ultimo disco di Marisa, perché poi li ha fatti lui, pensa anche il destino. O che omaggia Amalia Rodriguez, quindi insomma è tutto un concatenarsi di cose che avvengono a chilometri, chilometri, migliaia di chilometri di distanza, ma poi si fermano in un punto e si incontrano, è un qualcosa di inumano in qualche modo.
Ho un addio che non vuole andar via, stretto sul cuore ben ormeggiato, come una barca al suo porto, quel cuore saggio che sa che nonostante la tempesta arriverà deve lasciare il suo addio. Curaçao che aguarda a severa tempestade deve lasciare la sua despedida. A severa tempestade deve deixar sua despedida. Yeah, vento traz longe Deus. E nesse mesmo vento vai avançar para sempre com a sua triste melancolia, para sempre com a sua triste melancolia.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Beh, questo è bello dell'arte e della musica in particolare, secondo me, la possibilità di far incontrare, far diciamo collaborare figure lontanissime, anni luce magari apparentemente, e riuscire a fare qualcosa insieme. Tra l'altro la canzone, secondo me, è una delle più belle del disco, si intitola Ho un addio, e anche il brano forse più stringato come arrangiamento, più contenuto, ci sono pochi strumenti, chitarra, violoncello e voce, basta.
È un trio, diciamo, perché appunto volendo in qualche maniera Ilenia ci fosse caratterizzato in stile fadista, il fado è essenziale, è un lavoro da togliere in qualche maniera, quello tradizionale, no? E quindi abbiamo ottenuto la linea proprio più pulita possibile per in qualche modo raccontare questo mondo.
Però Ilenia ha collaborato anche alla canzone che viene prima, cioè Tutte le lingue del mondo, dove c'è tra l'altro anche una tua vecchia conoscenza come ospite.
Sì, Eugenio Finardi. È un brano che ho co-scritto con appunto Tony Canto. E, perché Ilenia appunto è appassionata di fado, ma è anche bravissima nel portoghese, e quindi attraverso lei, anche delle sue conoscenze portoghesi, poi ha adattato una parte del testo in maniera corretta in portoghese, quindi sì, è stata anche lei una figura attiva per questo lavoro, lo sente un po' anche suo, curami l'anima, e mi fa tanto piacere questo, perché è un lavoro veramente di sinergia relazionale, che è collettivo. Oggi siamo nell'epoca iconografica in cui insomma ci vuole proprio, no, questa forza dell'individuo, dell'io. Io so benissimo, e credo che lo sappiano tutte le persone che poi entrano in profondità nelle cose, che invece senza la collettività viva si fa niente, no? E quindi è un disco estremamente in realtà collettivo, ha il mio nome perché lo doveva avere, ma io ad esempio ho amato moltissimo far parte del collettivo del barrio, perché sono luoghi in cui uno può veramente togliersi dall'immaginario che ha la gente di te e giocare con la musica e crescere davvero. In realtà in questo disco si è fatto lo stesso.
Ecco, non è esattamente, anzi non è per niente un disco di fado, è un disco da cantautrice è vera, l'ho definito così io, però il fado in qualche maniera torna sempre, in almeno 4-5 canzoni, la stessa Cura Milani, ma
sì,
fili di fado ovviamente, ma uno dei brani in cui forse il fado emerge maggiormente è Erika la Luna, dove tu tra l'altro usi anche la voce un po' come strumento a un certo punto.
Sì, perché quello è un aspetto più sperimentale che appunto poi ho trovato lungo la strada una volta superato il fado, appunto il collettivo del barrio mi ha permesso questo. Avevamo creato all'interno del collettivo ad esempio un trio che non aveva repertorio, che era tutta sperimentazione, con Ilario Baggini come polistrumentista, Massimo Valentini anche lui in qualche maniera polistrumentista, anche se in realtà soprattutto con i suoi sax e voce. E devo dire che noi salivamo sul palco senza sapere cosa fare, sapevamo che avremmo dovuto fare un'ora di musica e nascevano delle cose incredibili, e quindi la vocalità lì al di là della voce messa al servizio delle parole di un testo diventava uno strumento, un timbro, un mondo, e lì ho aperto queste strade che poi forse un po' si trova, io l'ho voluto mettere. L'ultimo brano che appunto no, chiude il disco,
sì,
è un po'
Plurifollie.
Sì,
il titolo è quantomeno azzeccato, secondo me.
E poi devo dire che in realtà sono follie anche contenute, perché si è fatto molto di peggio. Però sì, la vocalità è appunto anche proprio come strumento, perché in effetti, no, una voce è uno strumento fatto di corpo, di sangue, fibre, cuore, però è uno strumento.
E qui tra l'altro è uno dei due brani, questo, dove c'è Don Antonio Gramentieri dei Sacri Cuori, adesso sì, in proprio,
sì,
che aggiunge degli strumenti elettrici. Questo è un brano molto ambient.
Sì,
secondo me è fatto veramente, scusa, di peggio, ma in senso positivo in questo disco, ma ne parliamo dopo. L'altro brano invece è Dorme un poeta, che finisce con queste chitarre un po' distorte, che in un certo senso, non dico stridono, ma sicuramente sono in contrapposizione con l'atmosfera completamente acustica del disco.
Allora, Dorme un poeta è un brano dedicato ad una persona che non c'è più, è una persona molto appassionata di certi mondi musicali, dove appunto un po' alla Tom Waits, un po' a queste cose. Quindi a Don Antonio, Antonio Gramentieri, che è un'altra figura artistica che mi piaceva avere nel disco, perché appunto, come ti spiegavo, questo è un lavoro che in qualche maniera racconta che cos'è poi fare musica, cioè stare lungo una strada e relazionarsi con i vari mondi sonori delle persone, identità sonore delle persone che incontri. E anche con Antonio, con Grammo, abbiamo una storia, insomma, di interconnessioni artistiche. E quindi, volendolo dentro, lui ha portato il suo in un paio appunto di situazioni. E sono molto contenta di averlo dentro il disco, perché lui ha proprio un approccio in realtà estremamente fadista a suo modo, legato alla musica, non certo a livello timbrico, ma a livello proprio di vibrazione di anima, e quindi ha dato ecco, questo contributo. Oh.
Credo che in un brano come Plurifollie potesse suonare soltanto Don Antonio, perché, come ti ho detto prima, è un brano quasi di sapore ambient, e se c'è uno che sa come creare un'atmosfera, quello è sicuramente lui.
Sì, sì, sì. Infatti Plurifollie, io avevo questa linea vocale, in realtà proprio quasi consolidata, che proprio la cantavo così, la riuscivo a cantare così, l'avevo registrata. E poi con Graham abbiamo appunto ragionato a che vestito darle, e queste aperture, questa presenza di suoni completamente rielaborati, ma tutto, ci tengo a dirlo, perché è vero che c'è la parte elettrica, ma è un elettrico altamente analogico, perché sì. Le registrazioni che sono avvenute sono registrazioni di cassette che girano, quindi il cigolio del nastro della cassetta, cioè abbiamo fatto una sorta di geografia, di paesaggio sonoro dello spazio nel quale eravamo quando abbiamo registrato. Si sentono le campane di Modigliana, cioè c'è tutto proprio un recuperare, un prendere un momento, un istante sonoro, e su quell'istante sonoro poi è nato questo canto, abbiamo messo questo canto. Quindi in realtà c'è la parte elettrica, ma molto molto relativa, perché è estremamente acustico il tutto, paradossalmente.
Ma la vera follia di questo disco, secondo me, è Q, pensando al faro di Virginia Woolf, che veramente è un brano che uno potrebbe chiedersi, ma che c'azzecca? Perché non si può neanche descrivere, è talmente bizzarro, se mi concedi questo aggettivo, estroso, ecco, forse estroso è il termine più adatto.
E Q è un, ecco, allora, anche lì, Domenico della Spiribili non l'avrebbe mai inserito, perché dice, Lisa, non c'entra niente, che brano è questo brano folle? In realtà io ho spinto per inserirlo, devo dire che infatti è il brano più combattuto, vedo anche rispetto alla critica, è venuto fuori anche, ma sì, tutto è, poi sto Q è un punto interrogativo, no? Perché esula dalla formula canzone che di base tutti i brani hanno in qualche maniera, noi siamo state dentro le colonne d'Ercole della struttura canzone, appunto si parla di disco cantautorale, no? Tranne in Plurifollie, dove io rispingo fuori queste colonne, ma io sono una che spinge fuori dalle colonne della canzone in qualche modo. Anche Q ha, se per quanto si possa ragionare che su una forma canzone, perché in qualche maniera è strutturata, però è effettivamente estrema, è grottesca, a livello proprio di frequenze di brano è assolutamente un sui generis, un unicum. Un brano che nasce da questo testo di Virginia Woolf, Gita al faro, ed è il modo che ha la signora Ramsay di descrivere il signor Ramsay, uomo assolutamente predominante nella sua vita, lei donna sottomessa, e lo descrive quindi come una mente eccelsa che però più di tanto non riesce ad andare avanti. E questo gioco di Virginia Woolf è in realtà un assetto sociale molto interessante, noi lo abbiamo narrato in questa formula così, dove si esplicitano proprio tutte le lettere che si dipanano nell'esistenza e poi ci si ferma lì in maniera quasi grottesca e pazza.
Beh, in tempi in cui si discute molto di patriarcato, credo che questa canzone ci stia molto bene in questo disco.
Molto bene, molto bene.
Sì, senti, tra l'altro questo brano tu l'hai composto insieme a Stefania Paterniani, sì, che ha anche composto, o meglio, co-composto Il tempo passa, dove tu ti sei occupata del testo, lei della musica. Sì. Vuoi dirci qualcosa di questa musicista?
Sì, Stefania è una pianista jazz, chiamiamola così, in realtà poi anche diplomata in arrangiamenti orchestrali, cioè è una figura estremamente completa da un punto di vista proprio di conoscenze musicali. Ha scritto un sacco di dischi, anche pubblicato dei dischi per la 12 Lune, eccetera, quindi come proprio autrice e cantautrice in qualche maniera, anche lei, quindi scrive le sue canzoni, se le arrangia, se le suona, ed è un pezzo di cuore per me, nel senso che Stefania è proprio la mia amica, non so come dire. Abbiamo anche un duo col quale suoniamo insieme, diciamo diverse volte quando capita l'occasione, e ci tenevo appunto ci fosse anche Stefania dentro questo lavoro, perché oltre che appunto reinterpretare brani di altri e quant'altro, abbiamo poi sempre anche scritto cose nuove. E collaborato insieme tantissimo per la propedeutica con i bambini, che è anche un'altra attività diciamo che proprio ci accompagna negli anni, e quindi è una figura importantissima del mio confronto artistico, una figura poi femminile, perché il mondo della musica è estremamente maschile in qualche modo, no? E quando invece uno risuona proprio animo con una figura femminile, dove tutto diventa neutro e si lavora insieme, è un dono grande, e quindi per me la presenza di Stefania anche come autrice in qualche maniera in questo disco è stato un grande regalo.
Ho pensato che potesse essere una musicista proveniente dal jazz, perché effettivamente questo è un brano un po' più jazzato rispetto al resto del disco, forse anche per la presenza del sax. Tu che rapporti hai con questa musica?
Allora, da ragazzina, come tutti, noi siamo venuti su insomma con questa prevalenza americana, anglofona, quindi con il blues. Io avevo molto a che fare con il mondo del blues e il jazz in qualche maniera. Però c'è stata una spinta dentro di me, per cui poi a un certo punto io ho voluto rintracciare delle radici, perché sentivo comunque sempre un qualcosa di lontano da dover apprendere, no? Per quanto straordinario, perché non si può pensare altrimenti di quei mondi musicali. E quindi non li ho mai approfonditi, perché ho approfondito altro, quindi il mio percorso è stato molto differente. Ma devo dire che quando devo però in qualche maniera ascoltare in casa qualcosa che so che mi tocca delle corde importanti, ascolto una Nina Simone, ascolto Billie Holiday, quindi ho un rapporto di grande rispetto e di profondissima quiete. Ecco, vado, sono leopardiana.
Beh, non è che hai scelto proprio due nomi di secondo ordine.
Se devo andare vado lì, cioè vado su questi, non lo so se questi mondi epici veramente della musica, però li ho sempre io personalmente frequentati poco come cantante, anche perché io faccio fatica proprio a descrivermi e definirmi cantante, e lì invece sono cose che giustamente c'è tutto un mondo anche di tecnica vocale e quant'altro, no? E quindi in qualche maniera lo lascio a chi questi mondi li ha esplorati, perché capisco la complessità nel fare le cose, no? Sono mondi talmente grandi, io ho dedicato 10 anni al mondo del fado senza capirci poi alla fine granché, e pensa, e quindi quanto tempo ci vuole per poter cantare in verità un blues o un jazz, capito?
Cos'altro mormora il mare a quella casa lasciata e a riempirsi di sale, e la ragione scompare, solo la luce del faro e notti inghiottite nel vento. D'estate, tenera cade la luce e la voce torna a parlare là dove comincia il mare, ritorna chiaro un futuro tra le finestre.
finestra e il balcone.
Senti, dopo parliamo del tuo ruolo di cantante, perché mi interessa molto e ho qualche cosa in contrario rispetto a quello che tu hai detto. Però a proposito invece delle radici, so che tu hai per anni diretto un festival dedicato all'organetto diatonico.
Sì.
E credo che sia stato quello che ti ha permesso, poi ma, mi parli anche di questo naturalmente, ma volevo arrivare poi al dunque, cioè che penso che sia attraverso questo che hai incrociato la strada, in questo caso, di un carissimo amico che è Alessandro D'Alessandro, che in questo momento è un grande innovatore di questo strumento.
Sì, guarda, hai fatto un contatto bellissimo, perché è vero, insieme a Matteo Moretti, a Recanati c'è praticamente un rione nei quali c'è la famiglia Castagnari. Castagnari sono questi produttori
sì,
ecco, di organetti diatonici, che non è una fisarmonica, non è un bandoneon, ma sono comunque strumenti amantici della nostra tradizione.
Permettimi di aggiungere che Castagnari ormai è produttore di organetti più famosi in assoluto nel mondo.
Hai capito, ad esempio anche l'ultimo disco Sting ha usato l'organetto Castagnari per fare dei lavori discografici, quindi certamente a livello internazionale c'è questa grande chicca in Recanati, no? E abbiamo dato quindi voce a questa realtà straordinaria, tra l'altro è all'interno, se mai ti capiterà, perché è molto curioso di andare a visitare dove loro fabbricano questi organetti, troverai questo palazzo storico in questo rione di Recanati, con questi legni enormi tenuti proprio dietro casa, diciamo, che vengono dal Canada, sono cose straordinarie, dei regni unici. E insomma, non si poteva non dargli voce. Abbiamo creato Amantica, che è un nome così che suona in qualche maniera il borgo del vento, perché il mantice poi fa suonare l'aria, è un organo portatile in qualche modo. E da lì appunto ho conosciuto tutto questo mondo legato alla musica popolare dell'organetto, e certamente Alessandro era venuto su proprio con l'Orchestra dei Bottoni, no?
Ah.
Eh sì, proprio tanti anni fa, perché è un festival che adesso purtroppo non c'è più, è molto difficile far reggere nel tempo questi festival, insomma queste realtà. Però Alessandro è stato, credo, la prima edizione proprio del festival.
Beh, chi meglio dell'Orchestra Bottoni per rappresentare l'organetto?
Erano stupendi, guarda, ho dei ricordi bellissimi di Amantica. Sono venuti Bevano Est, che mi va di citare, Riccardo Tesi, insomma, ovviamente dei grandi nomi di questo mondo, che poi tra l'altro cercano tutti di spingere e nobilitare, appunto togliendolo dalle grinfie, no, del folklore mero.
Io so che tu tra l'altro hai anche collaborato o hai in atto una collaborazione con La Macina, ma Alessandro D'Alessandro invece, volevo tornare su di lui, ha suonato proprio nella Febbre del Mondo, che è un brano scritto da Tony Canto, non è una tua composizione originale.
Sì, quello è un brano che Tony mi ha inviato quando il disco era praticamente chiuso. Io non ci avevo pensato, ma ho ripreso in mano questo pezzo che non mi canterebbe nessuno, mi ha detto. Se ti va di ascoltarlo. Io l'ho ascoltato, che lui me l'aveva mandato proprio chitarra e voce così, e l'ho trovato teatrale, l'ho trovato interessante, sembrava proprio un pezzo in realtà scritto un po' per una storia simile alla mia, no? Quindi anche lì un ragionamento sull'arte, perché tutto il disco in realtà ha a che fare col filo rosso del diamond dell'arte, cioè come dire, dove la collochiamo? Questa produzione immateriale, dove la mettiamo? E anche nella febbre del mondo si parla in fondo di questo, cioè di questa figura che va in giro cantando per il mondo, con tutta quella sensibilità che si attiva quando si compare nelle piazze, nelle strade, con gente nuova, e questo sogno, cioè quindi riuscire a stare in un mondo di frequenze e vibrazioni non quotidiane. Mi piaceva molto, insomma, quello che descriveva, e quindi abbiamo deciso di inserirlo.
Ecco, a proposito di quello che hai detto poco fa, già il titolo del disco è la stessa canzone, Curami l'anima, a me mi ha fatto venire in mente un corso di laurea che frequentavo molti anni fa all'Università di Genova, che era musica come medicina.
Eh sì, certo. Sì, e Curami l'anima in effetti è il titolo giusto di questo lavoro. Mimmo Domenico non lo sapeva all'epoca, però... diciamo che io sono anche musicoterapeuta, mi sono specializzata in musicoterapia, ho lavorato tanto nell'incontro tra la musica e la cura, mettiamola così, e quindi Curami l'anima oggettivamente è proprio perfetto, calza pennello. Certamente le arti sono dei mezzi attraverso i quali tutte le persone possono in qualche maniera riorganizzare il proprio tasso energetico, che a volte si scompensa, no? E dovrebbero avere molto più respiro ed essere messi in mano a tutti, perché poi soprattutto in Italia anche la musica sembra, no? può essere in mano agli accademici perché la sanno fare, e poi non c'è la presenza di musica popolare nelle strade tra la gente, no? In realtà appunto, ad esempio, il Fado mi ha, e non solo il Fado, mi ha permesso di vedere l'importanza della musica come ruolo sociale in mano a tutti, quindi canta il cuoco, canta l'infermiere, cioè questa diffusione dell'elemento sonoro, no? Che non è soltanto devo essere Mina, devo cantare benissimo, no, lo faccio perché mi appartiene quanto a te. E questa dimensione è la dimensione che io cerco, insomma, di lasciare internamente a me e anche alle mie figlie, cioè come patrimonio proprio immateriale, no? Quindi è una ricchezza, perché poi noi siamo legati alle economie economiche, quindi il patrimonio è qualcosa di tangibile. Il patrimonio è anche tutto quello che viene fatto, costruito e che arricchisce la nostra vita, e che poi passa paradossalmente di generazione in generazione in senso collettivo. E quindi questo lavoro vive su quest'onda di visione.
Vado cantando, cantando, cantando per le strade del mondo, vivo portandomi dietro il mio canto, come me vagabondo. Lui che diventa bagaglio per sbaglio, lui che diventa il mio unico maschio. Vado cantando, cantando ed errando, e le strade mi accolgono. Sento la gente che ascolta il mio canto come fossero dentro. Basterebbe un buon pasto caldo per poter curare la febbre del mondo. Ai, 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 ai. Distratto il rumore della tua voce. Vago cantando, cantando.
nella notte del mondo. Porto una borsa di dubbi soltanto, è un amore fecondo. Lascio vestiti di amanti e tristezza, nuda mi offro a questa grandezza. Ai, 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 come odio l'amore. Distratto il rumore dei tuoi passi.
Volevo tornare sulla tua voce, perché tu hai detto di essere un autodidatta,
sì.
Però già rispetto ai tempi del fado la tua impostazione è leggermente cambiata, ma soprattutto l'ho trovata tremendamente cambiata, in senso comunque positivo, si intende, nella Buona Novella, che tu hai interpretato con il coro polifonico Malatestiano.
Sì.
Un'operazione molto singolare, perché in pratica il lavoro di De André è stato trasformato in musica colta.
Sì.
Sai che tra l'altro di recente è uscita anche una versione in siciliano della Buona Novella.
Straordinaria. Sì, allora, il coro Malatestiano è un coro polifonico della mia città. E in quell'occasione mi aveva chiesto, era una cosa complessa perché loro avevano queste partiture fatte da Lorenzo Donati, che è diciamo un direttore di coro importantissimo, ecco, a livello internazionale, lui è di Arezzo se non mi sbaglio, aveva scritto diciamo proprio le partiture per riportare in coro la Buona Novella, e servivano più voci soliste in realtà, proprio perché nella scrittura insomma le evoluzioni melodiche degli arrangiamenti non permettevano fondamentalmente che venissero in mano, messe in mano a un coro e a un solista, però era difficile trovare più figure che si interscambiassero, e quindi hanno scelto insomma di chiedermi a me se riuscivo in qualche maniera a starci dentro.
Mi sembra che ci sia riuscita perfettamente.
Ci sono stata dentro, l'ho faticata tantissimo, però ho approfondito la Buona Novella, soprattutto le grandi melodie che la coralità fa uscire, degli arrangiamenti della Buona Novella, e questo l'ho apprezzato enormemente. Al di là del mio ruolo, della mia performance, diciamo lì dentro, devo dire che vengono fuori da quel lavoro tutte quelle grandi melodie degli arrangiamenti che ad esempio io avevo completamente non visto, perché mi veniva fuori il testo, la narrazione e gli arrangiamenti sì, però insomma erano in secondo piano, mentre cantare in mezzo a un coro che porta fuori queste onde melodiche è stato un'emozione, perché proprio ha preso di tridimensionalità quel lavoro di De André.
Prima di lasciarti libera volevo chiederti ancora una cosa, cioè se dal vivo hai già presentato questo disco e se sì con quali musicisti, oppure in prospettiva futura cosa pensi di fare?
Allora, questo disco è stato presentato in un concerto che proprio è stato quasi un concerto della vita per me, perché al Teatro Petrella, dove già avevo presentato insieme anche a Peppe Servillo, in quel caso Cantami o Fado, e dove avevamo presentato e dove era partito anche il tour nel 2001 di O Fado, l'anima e la sua musica, quello appunto con Eugenio Finardi, Marco Poeta e Francesco Di Giacomo. Quindi il Teatro Petrella di Longiano, che è un luogo molto particolare, perché è un piccolo teatro che però dà la possibilità di fare le date zero, diciamo, con residenze artistiche, quindi ha una grande storia nel mondo dell'Emilia Romagna, della Romagna. Longiano è partito da lì, l'abbiamo presentato prima dell'uscita, quindi un'anteprima, però live, con 11 musicisti sul palco, cioè tutti quelli che hanno collaborato a questo lavoro erano presenti, e li ho portati su tutti, appunto anche Alessandro D'Alessandro, è venuto Tony Canto dalla Sicilia, quindi in qualche maniera c'è stata questa trade union fisica, grazie a Dio, insomma, che ha dato vita ad un concerto dal mio punto di vista enorme per me, perché vedere tutte queste compagne, tutte queste figure, insomma, per me così importanti insieme a suonare questa nostra musica è stato veramente, io potevo già mettere un punto lì, Mimmo sai, terrificante per lui, perché lui dice ma te basta che fai una cosa, tu hai fatto, poi salti, invece devi accompagnare questo lavoro, e mi sono impegnata perché ho trovato una formazione, ovviamente non puoi girare oggi poi come oggi con 11 musicisti, impensabile, e quindi oggi Cura Milanima gira in quintetto, diciamo, quindi 4 musicisti e la mia presenza.
Ah, sono 3 musicisti che hanno collaborato al disco?
Allora, c'è la presenza di Andrés Langer, che è presente nel disco, che anche lui faceva parte, diciamo, fa parte del collettivo del Barrio, Martin Diaz, che è un bravissimo chitarrista, anche lui argentino, molto amico anche con Andrés e con quel contesto. E la batteria o percussioni è un po' variabile, perché poi i batteristi e percussionisti sono musicisti estremamente richiesti, e quindi ho, diciamo, 3 figure che in qualche maniera girano a seconda delle disponibilità, e Andrea Attualessi al contrabbasso. Quindi questa è la formula con la quale abbiamo portato già in diversi festival, devo dire, Cura Milanima. È stato già fortunato, l'estate è stata molto intensa con Cura Milanima tra le mani.
Prima di chiudere, veramente, volevo che ricordassi come si può trovarti in rete. Io ho visto che hai una pagina su Wikipedia, non mi sembra che tu abbia un sito internet, però hai dei social che comunque in qualche maniera ti rappresentano.
Sì, allora, anche lì è molto nasce dentro di me una diatriba, perché io credo che potrei avere anche una certa bravura nel frequentare i social e creare followers, però io vengo da un'epoca differente e non ho voglia appunto di promuovere questa identità troppo legata ad un'autoreferenzialità. Soffro un po' questo aspetto qua, naturalmente, non me lo riesco a vivere più tanto come un gioco, forse è la leggerezza con la quale si dovrebbe vivere, e quindi mi diventa pesante questa autopromozione, autocelebrazione. Allora è ovvio che quando uno ha un disco fuori bisogna raccontare quello che si va a fare, quindi l'ho fatto, poi passo, ecco, per dirti, dei periodi molto più silenziosi nel quale riprendo contatto con un'esistenza più reale, e poi quando c'è da fare della promozione sicuramente è riattivo. Utilizzo YouTube con dei video che sono stati postati, se ne dovrebbe fare qualcuno in più per Cura Milanima, magari ci arriveremo, insomma, per questi nuovi brani, però ecco, metto il giusto tempo, perché come io sono un po' senza fretta ma senza riposo, quindi lavoro però in qualche maniera con dei tempi che trovo più umani rispetto a quelli che magari invece necessiterebbe la società di oggi.
Elisa, è stato veramente un grandissimo piacere parlare con te oggi. Questa è una chiacchierata che mi rimarrà impressa a lungo nella memoria. Ti ringrazio veramente per la tua partecipazione.
Molto contenta, Massimo, perché è stato naturale, bellissimo, e poi quando si può parlare di queste cose stupende, no? È sempre un dono, quindi ti ringrazio tanto.
Grazie a te e speriamo di ritrovarci presto.
Dai, un abbraccio e buona giornata, e grazie a tutti.
Grazie a te. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ancora in questo mare, mare di suoni, mare di fanfare. Se penso al giorno in cui ho provato a cantare, vedo un sole che esplode in fondo al cuore, ma non lo fa fermare. Musica che non mi fai parlare, che prendi il largo e fai volare, mi fai male, ma arrivi a consolare. Curami l'anima. Poi arriva una melodia, forse dei muri di casa mia, per riportarmi il cielo e con il cielo il mistero. Musica che non mi fai parlare, pensarci mi fai male, ma arrivi a consolare. Curami l'anima.
Curami l'anima è il brano che apre e dà titolo al secondo delicato e seducente lavoro personale di Elisa Ridolfi, che è stata l'ospite di oggi a Folk Beat, non solo per presentare questo album, ma anche per raccontarci del fado e della sua già lunga carriera artistica. So già per certo che giovedì prossimo sarà con noi, abbiamo anche fatto il suo nome durante la lunga chiacchierata con Elisa, Riccardo Tesi, grande virtuoso dell'organetto diatonico, lo strumento simbolo della musica popolare italiana e uno degli architetti della seconda stagione del Folk Revival, e non interverrà soltanto per parlarci del suo ultimo album personale La giusta distanza, ma anche del concerto che lo vedrà protagonista con il suo Elastic Trio il giorno dopo, venerdì 15 dicembre al Folk Club di Torino. Tutto questo a Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici, qui su ADMR Rock Web Radio con Massimo Ferro in studio ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Vi ringrazio per avermi seguito e sperando di ritrovarvi fra 7 giorni, auguro a tutti voi una buona serata.